tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Il ritorno del ciclista sulle ruote del rock.
Oh, ora siamo stati presentati come si deve. Allora, tecnicamente sono passati 5 minuti dopo le 11 di sera di lunedì 23 ottobre 2023. E la data non è irrilevante in questo caso, perché il 23 ottobre mi è capitato anche negli anni passati, come minimo negli ultimi 24-25 anni, mi viene da sfruttare la radio anche per motivi strettamente personali, ma non importa, perché anche l'impulso personale mi porta a volere ascoltare delle cose belle, secondo me, ma credo che qualcuno possa condividere. Voi non avrete ancora capito che cosa, dove voglio andare a parare. Dove voglio andare a parare è che nella prima mezz'ora userò la radio per scopi personali, perché il 23 ottobre per me è il compleanno più importante di tutti. Era Birthday dei Beatles dall'album The Beatles, l'album bianco del 1968, per celebrare, ricordare, sottolineare il compleanno di qualcuno. Di chi, direte voi? Lo so che non lo dice nessuno, perché non potrebbe anche non importare a nessuno, ma io ormai ho preso questa piega. E allora si parla di una bambina. Le bambine, quando nascono, sono molto molto belline. Alcune però lo rimangono anche dopo, l'ha detto, e anzi migliorano persino con la crescita. La più bella canzone, la più famosa forse, dedicata a una bambina appena nata, era sull'album Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, che è uscito nel 1976. In effetti, la figlioletta Aisha era nata nel febbraio del 1975, però il papà non aveva fatto in tempo a dedicarle una canzone. La mise su quel disco monumentale. Isn't She Lovely, tocca sentirla tutta. Fecero anche un edit per il 45 giri o per le antologie, ma veramente fare un torto a questa canzone bellissima. Era nata nel febbraio 1975 Aisha Morris, la figlia di Stevie Wonder, ma appunto lui non fece in tempo a dedicarle una canzone subito, per cui aspettò quando lei aveva all'incirca un anno e mezzo, quando uscì il monumentale, dicevo prima, Songs in the Key of Life. Monumentale perché, per chi non lo sapesse, era un album doppio, quindi già un bel po' di roba, ma oltre all'album doppio c'era dentro un 45 giri con due pezzi su ogni facciata, quindi come minimo album doppio e mezzo. E per quanto mi riguarda, Isn't She Lovely, con il pianto reale registrato di Aisha piccola, è la più bella singola canzone dedicata a una bambina neonata. Però ho detto una singola canzone perché tu puoi essere un musicista, un artista di un certo livello e dedicare a una bambina non una canzone, ma una saga veramente che si estende su più anni e che inizia prima ancora che la bambina sia nata, in realtà quando ancora non si sa neanche il sesso del nascituro. Dunque, era il 1970 e piano piano si stavano sfaldando i Jefferson Airplane, una delle più grandi rock band americane, in particolare della scena West Coast a San Francisco, e a un certo punto si presero una pausa e Paul Kantner, chitarra ritmica, cantante e autore di svariate canzoni importanti, fece un disco da solo, ma non era da solo, era con un sacco di gente, un sacco di amici e la sua compagna, che era Grace Slick. Grace Slick aveva avuto già un marito o due, non mi ricordo, loro non si erano mai sposati, ma a un certo punto avevano deciso di fare un bambino o una bambina insieme, e uscì questo disco attribuito a Paul Kantner e Jefferson Starship, che è di suo un capolavoro di rock psichedelico del 1970 in maniera inimmaginabile oggi, ma in particolare c'è una canzone firmata da Paul Kantner, Grace Slick e il loro amico David Crosby, dedicata proprio all'atteso lieto evento, e la canzone si chiamava appropriatamente A Child Is Coming.
Last electric Sunday morning, waiting in the park for the dawn. Listening to all the animals in the park and in the city beyond. Flashing with my lady, sky going black to blue. She said, I got a surprise for you, a child. Of his hand for the files in their numbers game. I don't want his chances for freedom ever be that slim. Let's not tell him about him. A child is coming.
Thank you.
Child is Coming. Child is Coming, sta arrivando un bimbo o una bimba, era una canzone di Blues Against the Empire di Paul Kantner e Jefferson Starship. C'erano proprio distinguibili le voci di Paul Kantner, Grace Leak e il loro amico David Crosby, e se è per questo anche il basso assolutamente pazzesco di Jack Cassidy dei Jefferson Airplane. E che cosa succedeva? Stava per arrivare un bimbo o una bimba. E poi arrivò, effettivamente, e l'anno dopo, nel 1971, fecero un disco, questa volta intitolato a Paul Kantner e Grace Leak, che se lo meritava abbondantemente, diciamo così, e si chiamava Sun Fighter. E sulla copertina di Sun Fighter c'era una bimba, a questo punto era indiscutibilmente una bimba, che era nata e veniva retta sullo sfondo del sole al tramonto sul mare. Una roba del genere, insomma, era nata una bimba. In effetti i genitori, che erano un po' hippie, non tanto, Kaukonen era quello veramente hippie del gruppo, comunque i genitori avevano deciso di chiamarla God, cioè Dio. All'ospedale gli fecero notare che forse sarebbe stato discutibile e allora optarono per un più normale, diciamo così, China. E su Sunfighter c'era una canzone intitolata China. Alla bambina neonata, perché era nata all'inizio del 1971, China Kantner, che adesso quindi ha 52 anni effettivamente. Questa era China, cantata in maniera a dir poco autorevole dalla mamma Grace Leak, cioè proprio si impone la voce di Grace Leak. Ma appunto non era soltanto un prima e dopo, era una saga. per cui nel 1973 arrivò la terza canzone. Allora, la terza canzone era su un disco intitolato Baron von Tolbooth and the Chrome Nun, Barone von Tolbooth e la monaca cromata, qualunque cosa voglia dire, di Paul Kantner, Grace Leake e il loro nuovo compagno di merende, David Freiberg, che già stava nei Quicksilver Messenger Service. E questa volta la canzone, che piacque molto effettivamente, si chiamava Sketches of China.
Stronger by tug, you buy him a ride, then he knows you, somebody's bound to lead you. Sooner or later, you're bound. This man feels like, and he doesn't care. Doesn't care if you think you know him. Somebody's bound to lead you. That man got a smile on his face. I'm bound to go.
Let me tell you about a man I knew who roamed the depth and the breadth of China on a horse that he grew himself from the bark of a tree on mainland China.
Yeah, he had the time of his life in China. He carried strife and harmony to all the people on the mainland. Yes, he did.
And there was a warlord who rode the murky depths of China with a shotgun in his hand, and he wondered where.
Got the time to listen while I sing this song.
arrivati alle 11:41 minuti nella sera tardi di lunedì 23 ottobre. Peraltro la sera tardi poi finisce a mezzanotte perché inizia una giornata successiva, ma per adesso è ancora il 23 ottobre, come dicevo. E per la immortale serie Today in Rock, visto che tutti i giorni c'è qualcosa da menzionare, un tipo che era nato il 23 ottobre 1952 in Francia, a Colmar, nell'Alto Reno, dovunque sia, adesso non conosco bene le regioni della Francia, era un batterista e percussionista di nome Pierre Morlaine. Adesso non, se per caso sapete il francese, non mi fate sapere come si dice, perché tanto sono refrattario, sono impermeabile, purtroppo quando mi dicono come si pronuncia una cosa in francese mi rimbalza. Comunque Pierre Morlaine è stato per un po' di tempo il batterista dei Gong, gruppo jazz, rock, freak, psichedelico di David Allen, e poi si è tenuto lui i Gong, che sono diventati Pierre Morlaine's Gong. Ma all'inizio c'era proprio la band tutta quanta, la maggior parte di loro francesi, il mitico sassofonista Didier Malherbe, il leader carismatico David Allen e a un certo punto il chitarrista notevole adatto al gruppo che si chiamava Steve Hillage. Mi sa che l'ho già messo i Gong una di queste volte, tipo la settimana scorsa forse, ma nessuno se lo ricorda e non esistono testimonianze scritte. Questo era un album dei Gong intitolato You, ancora con David Allen e tutti quanti, ma Pierre Morlaine alla batteria e si sente molto bene qui, e Steve Hillage alla chitarra e si sente molto bene qui. Era un grande disco, You, era il terzo di una trilogia, ma sta bene anche da solo. Questa è Master Builder.
Yeah. Got the teeth.
primo super classico di giornata per lunedì 23 ottobre era dei T-Rex, una delle loro canzoni killer, Get It On, Bang Gong, per quanto molte canzoni scritte da Mark Bolan erano veramente delle canzoni killer. Ma adesso qualcosa di completamente diverso. Era qualcosa di completamente diverso, il trombone del leggendario Rico Rodriguez con gli Specials, che furono il gruppo a lui più vicino. In realtà lui è stato proprio nel gruppo per un certo periodo, e insieme avevano fatto questa jungle music. Ma dalla musica della giungla noi passiamo alla musica delle pianure del Texas. Cocktail, Desperado, Terry Allen and the Panhandle, Mystery Band, 1986, la colonna sonora di True Stories, il film di David Byrne, che tutti dovrebbero vedere. Desperado,
style. And if you're not drunk and crazy, he'll still get you in between. Cause the devil is his chauffeur, honey, and loves his limousine.
Bisogna correre e corriamo allora, dai, non facciamo tardi. 4 minuti dopo mezzanotte, ufficialmente martedì 24 ottobre 2023, qui a Radio Rock c'è il ritorno del ciclista. Io sono Alex Righi nei panni del ciclista, oppure the artist formerly known as the ciclista, quello che vi pare. Pochi giorni fa, esattamente una settimana fa, il 17 ottobre, è morta una grandissima musicista americana che si chiamava Carla Bley, musicista di jazz fondamentalmente, che di lavoro era soprattutto compositrice, autrice, poi un po' anche arrangiatrice, pianista e organista, ma insomma era l'1% della sua reale attività. E magari a qualcuno non interessano le cose jazz per big band, però erano molto variegate, c'era dentro di tutto, dal cabaret mitteleuropeo alla musica da circo, quella bandistica, il free jazz che sembra refrattario a rientrare in una composizione e invece può funzionare, e anche il rock, se per questo. In effetti negli anni 80 uscì un disco di Carla Bley con pochi musicisti, si chiamava Sextet, infatti suonavano in sei. Batterie e percussioni, due tastiere, basso e chitarra. La chitarra elettrica era di Hiram Ballock, che è un chitarrista jazz fusion soprattutto, ma se gli dici Hiram, facce Hendrix, lui è capace pure di fare Hendrix. Qui non fa Hendrix, ma è un pezzo seriamente rock blues, non saprei come definirlo altrimenti, intitolato Healing Power.
Thank you.
Power, il potere curativo, in questo caso secondo me della chitarra elettrica, proprio perché Hiram Ballock, l'avevo detto, qui si faceva sentire parecchio, ma è incredibile perché di questo brano facevano dal vivo l'orchestra di Carla Bley, la Big Band, una versione dove al posto della chitarra elettrica c'era il basso tuba, non il trombone che è troppo facile, sono capaci tutti col trombone, no, il basso tuba è uno strumento molto caratterizzante ed era altrettanto grintosa. Ma a questo punto siamo nell'ultima decade di ottobre e qualcuno se lo ricorderà, nelle settimane precedenti avevamo ascoltato alcuni dischi di 50 anni prima, It Was 50 Years Ago Today, e io mi sono stupito da solo ricordando che diavolo di dischi erano usciti nella prima decade di ottobre 1973 e nella seconda, ma ancora di più nella terza, non tanto per il numero quanto per il livello qualitativo, perché nella terza decade di ottobre del 1973, poi il giorno esatto in realtà la gente non lo sa, va a guardare su Wikipedia e dice è uscito il 26 ottobre, allora oggi compie 50 anni, ma nessuno all'epoca sapeva il giorno esatto, giuro. Comunque sto parlando di Quadrophenia degli Who, che è forse il capolavoro, non il capolavoro ma uno dei capolavori della band rock per eccellenza, nel senso che se qualcuno ti chiede qual è l'esempio proprio paradigmatico di un gruppo rock, non rock blues, folk rock, heavy metal, country rock, hard rock, qualunque altra cosa, gruppo rock per eccellenza, qualcuno potrebbe dire Rolling Stones, però noi diciamo gli Who, sono il gruppo rock per eccellenza, e Quadrophenia è uno dei loro album per eccellenza, che usciva esattamente 50 anni fa. Tell Me era la prima vera canzone dell'album Quadrophenia. C'era prima una specie di introduzione intitolata I Am The Sea. Dunque, molti lo sanno, magari qualcuno più giovane no, mia figlia che ha 25 anni lo sa. Quadrophenia è un'opera rock ed è la storia di un ragazzo dalle diverse personalità che comunque l'unica cosa che gli dà veramente piacere nella vita è andare da Londra, una vita triste e grigia, a Brighton insieme agli altri mod. E c'è anche il film, naturalmente. Sei anni dopo, nel 1979, uscì il film Quadrophenia, quello dove c'è anche Sting, che non è un film musicale, cioè c'ha la musica, anche i pezzi di Quadrophenia nella colonna sonora, ma è un vero teenage drama britannico degli anni 70. E tra l'altro il regista, notizia che non tutti sanno, il regista di Quadrophenia, Frank Rodham, è lo stesso uomo che ha inventato MasterChef. Vabbè, questo ve lo dovevo dire perché la gente casca dalle nuvole quando scopre questa cosa. Persone che hanno il mito di Quadrophenia, anche perché senza Quadrophenia non ci sarebbe stato Trainspotting, hanno il mito di Quadrophenia, ma non sanno che Frank Rodham ha inventato MasterChef. Ok, va bene. Comunque, per Quadrophenia si fa questo ed altro, si aggiungono pezzi e si ascolta una canzone chiave dell'album, che è quella di quando il protagonista prende il treno che da Londra lo porta a Brighton, ed è il treno delle 5:15, 5:15. We'll be right back. 5.15 degli Who da Quadrophenia, il treno delle 5:15 da Londra a Brighton. A me capitò nella vita di prendere più volte quel treno, quella linea, andata e ritorno da Brighton a Londra, da Londra a Brighton. E va detta una cosa, negli anni 60, il film Quadrophenia è ambientato circa nel 1965, le ferrovie erano pubbliche, erano statali e i treni erano quasi sempre un pochino in ritardo. Poi le hanno privatizzate e i treni hanno aumentato il ritardo, nel senso che sono peggiorati. Io non dico che voglia dire niente, però posso testimoniare di persona personalmente che è andata esattamente così. Vabbè, i britannici poi avete visto adesso che c'hanno al governo, per cui non, qui non si parla di politica, non si bestemmia e non si sputa per terra. Sono proprio le uniche tre regole del ciclista, fondamentalmente. Ma eravamo su Quadrophenia degli Who. Allora, non c'è due senza tre, per cui sì, ne mettiamo una terza. Adesso non mi metto a raccontare tutta la storia di Quadrophenia, perché chi vuole la scopre sul disco o nel film, o se la fa raccontare da un parente anziano, tipo me appunto. E però possiamo solo dire che alla fine il protagonista, dopo che ne ha viste di cotte e di crude ed è stato molto disilluso nei suoi ideali, opta per l'annullamento di sé nel mare, che poi aiutami a dire quanto è brutto il mare a Brighton, però ha un fascino proprio per questo, questi moli antichi che si protendono lì nella Manica col vento, la marea e tutto, cioè è brutto, però proprio per questo è proprio un oceano dove andarsi a perdere. E se sei Roger Daltrey con gli Who puoi anche intonare Love Rain or Me.
Rain on me, rain on me, rain on me.
così. Poco fa ascoltavamo Quadrofinia degli Who, abbiamo anche esagerato perché abbiamo preso non doppia ma tripla dose effettivamente di Quadrofinia, mentre appunto così per comodità, per pigrizia, ma anche per scoprire delle cose che a questo punto sono così lontane nel tempo che possono sembrare nuove, un altro disco che è uscito 50 anni fa, nell'ultima decade di ottobre del 1973, ma molto meno impegnativo di Quadrofinia degli Who, anche meno importante oggettivamente, ma carino. Si chiamava It's Like You Never Left di Dave Mason. Dave Mason è un signore inglese di 77 anni che superstar in proprio non è mai stato, però innanzitutto ha conosciuto tutti e ha suonato con tutti. Poi è stato uno dei fondatori dei Traffic e sui primi due dischi c'erano delle canzoni sue molto carine, la più famosa è Feeling Alright cantata da Joe Cocker, poi e poi è ricomparso con loro anche un po' più avanti nel tempo, ma soprattutto è andato in America, ha fatto dei dischi con sonorità East Coast tipo Leon Russell, Dylan and Bonnie, Derek and the Dominos, quella roba lì. In realtà Dave Mason, dicevo, ha conosciuto tutti, in particolare la prima volta nel 1967 che Jimi Hendrix ascoltò All Along the Watchtower a Londra, era lì in casa, in camera sua c'era Dave Mason, hanno ascoltato insieme il disco di Dylan, John Wesley Harding, che era nuovo, e probabilmente sono rimasti abbastanza impressionati tutti e due, tanto è vero che meno di un anno dopo Jimi Hendrix registrò in uno studio di Londra All Along the Watchtower e c'era anche Dave Mason che suonava la chitarra a 12 corde e poi gli ha fatto suonare il basso, poi il basso l'ha suonato Jimi Hendrix stesso, poi comunque non era contento, è andato a New York e ha rimissato tutto, ma fondamentalmente hanno ascoltato insieme la canzone per la prima volta e poi quando Jimi Hendrix All Along the Watchtower, vale a dire la più importante, la migliore cover di tutta la storia del rock. Per gli altri ci si può accordare, si possono cambiare le posizioni. Comunque, nel resto delle cose, meno impegnativo, questa è una canzone carina di Dave Mason, 50 anni fa, da It's Like You Never Left, e si chiama The Lonely One.
Radio Rock. Super classico.
If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA.
Surfing USA, vale a dire di quando i Beach Boys agli inizi facevano le canzoni alla Chuck Berry ma con i coretti alla Four Freshmen. Intanto siamo arrivati a mezzanotte e 47 minuti, prima avevamo ascoltato Dave Mason, questo signore inglese ormai pelato, che ha passato molte tappe della storia del rock, infatti non ne avevo citato una. Lui è brevemente stato nei Fleetwood Mac, sì, non in un periodo importantissimo, negli anni 90, quindi dopo il periodo d'oro, però insomma per altri musicisti sarebbe stato il momento da ricordare della loro carriera, mentre invece per noi è stato un episodio come un altro, li conosceva e musicalmente erano adeguati. Invece il disco dei Fleetwood Mac di 50 anni fa, dell'ottobre 1973, quello non era così importantissimo, diciamo così. Si chiamava Mystery to Me e arrivava dopo il periodo blues con Peter Green e tutto quanto, e un po' prima del grande successo che sarebbe iniziato nel 75. E c'erano due chitarristi che si chiamavano Bob Welch e Bob Weston, uno inglese e uno americano, i quali sono noti esclusivamente per aver fatto parte brevemente dei Fleetwood Mac. Poi il disco non era niente male, in realtà il pezzo che piacque molto, lo passavano le radio americane, si chiamava Hypnotized.
Story seems to come down from long ago. Two friends having coffee together when something flies by their window. It might be out on that lawn, which is wide, at least half of the playing field. Because there's no explaining, your imagination can make you see and feel. Somebody's nothing but God. with not a meaningless question. Ask if they've been and gone. I remember a talk about North Carolina in a strange, strange pond. You see, the sides were like glass in the thick of a forest without a road. And if any man's hand ever made that land, then I think it would have showed. And that's why it seemed like a dream. They got me hypnotized. I knew that's right.
Era Hypnotized dall'album Mystery to Me dei Fleetwood Mac, che mi fa venir voglia di ascoltare tutti quei dischi di transizione dei Fleetwood Mac in genere trascurati, perché ci sono delle cose molto gradevoli, molto carine, ma anche alcune innovative per loro. Cioè, all'inizio gruppo rock blues, peraltro quello più innovativo che ci fosse stato in Inghilterra, con Peter Green e altri due chitarristi, e poi andati in America, e poi una donna che suonava le tastiere e cantava, questo cambio di chitarristi perché Mick Fleetwood era diventato il capo, ne prendeva uno, poi lo cacciava per motivi anche privati che non stiamo qui a rivangare. Vabbè, comunque Fleetwood Mac erano i penultimi di oggi, perché gli ultimi sono un altro gruppo importantissimo che nel 1973 era in una fase di transizione, i grandissimi Grateful Dead. Grateful Dead dal vivo non avevano rivali, facevano queste jam che duravano ore, attiravano decine di migliaia di persone, che fossero concerti gratis o a pagamento. Erano venuti anche in Europa nel 72, tranne che in Italia, però insomma hanno fatto un album triplo che faceva capire che cosa facevano in quel periodo. Però insomma nel 73 era morto uno dei fondatori, il cantante organista Ron Pigpen McKernan, l'anima rhythm blues dei Grateful Dead, e oltretutto era scaduto il contratto con la Warner Bros e loro avevano deciso di fare un'etichetta discografica propria, la Grateful Dead. Dicevano: vabbè, abbiamo gli strumenti, abbiamo il nostro sound system, conosciamo un sacco di gente, che ci vorrà mai a vendere i dischi? Li possiamo vendere fuori dai concerti su dei camioncini. In realtà erano una band un po' troppo grossa per fare una cosa del genere, soprattutto non sarebbe stata sufficientemente redditizia, per cui insomma alla fine si adeguarono ed ebbero il nome sull'etichetta, ma c'era la Universal che faceva le cose per loro. Il disco del 1973, ottobre, 50 anni fa, The Grateful Dead, si chiamava Wake of the Flood e comunque conteneva quasi tutti i brani che poi rimasero per altri 20 anni nel loro repertorio dal vivo, che era molto vasto, va detto. E quindi quella con cui ci salutiamo questa notte è Mississippi Half Step Uptown Toodle-oo, che è un saluto praticamente. Toodle-oo è un modo di salutare. Mississippi Half Step Uptown Toodle-oo Grateful Dead. Buon proseguimento e a risentirci lunedì prossimo.
Mississippi.
Avete ascoltato il ritorno del ciclista sulle ruote del rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.